Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie innanzitutto di essere qui a questo webinar dal titolo Coaching e sviluppo delle soft skills. Il webinar è offerto dalla Scuola in Coaching all'interno dell'evento Coaching Expo 2021. Io sono Matteo Tessarotto, sono un coach professionista e sono un docente della Scuola in Coaching. Coaching e sviluppo delle soft skills. Che cosa vedremo nel dettaglio? Di cosa parleremo? Beh, parleremo di che cosa sono le competenze, di che cosa vuol dire essere competente e anche vedremo delle definizioni di competenza. Non le vedremo tutte per esigenze di tempo, ne abbiamo selezionate alcune e poi ci sposteremo perché quando parliamo di competenze in realtà parliamo di due grandi famiglie. Parliamo di competenze tecniche, quelle che solitamente vengono chiamate hard skills, e di competenze trasversali, ovvero soft skills. Andremo poi a dettagliare un po' di più queste seconde e quindi a fare una classificazione delle competenze trasversali. Vedremo poi come il coaching possa essere uno strumento migliore rispetto al training per sviluppare proprio le soft skills. Siccome immagino che alcuni di voi non frequentino il mondo del coaching, apriremo una piccola parentesi facendo un po' di storia e di definizione del coaching per capire anche cos'è il coaching con la C maiuscola. E poi andremo nel cuore un po' dell'intervento, parlando appunto di coaching come strumento per lo sviluppo delle soft skills. Chiuderemo con una piccola parentesi ancora sugli strumenti del coach, vedremo come il coach opera, per poi andare a tirare un po' le fila dell'intervento e vi lascerò anche con qualche indicazione su come scegliere un coach nel momento in cui vi approcciate a un percorso di coaching. E quindi abbiamo detto che cosa sono le competenze. Beh, nel linguaggio comune il termine competenza evoca il concetto di abilità pratica, che viene consolidata attraverso l'esercizio. Quindi è competente colui il quale sa il fatto suo. Ecco che per esempio un avvocato è competente nella materia del diritto. Il medico è competente per quanto riguarda la medicina. Ma nella psicologia il termine ha assunto un significato un po' più specifico, a partire dai primi anni 70. Ecco che quelle che vi ho riportato qui nella slide sono alcune delle definizioni che sono nate in ambito psicologico e che ho raccolto, non sono tutte, sono solo alcune, però quelle che secondo me sono un po' più utili per la discussione che faremo oggi. Ecco per esempio che c'è David McClelland che nel 1974 dice che il successo professionale è determinato oltre che dal quoziente intellettivo e dalla scienza acquisita negli studi, anche da altri fattori. E questi altri fattori sono per lui proprio le competenze. Si passa poi al 1981 con Richard Boyatzis, che dice che la competenza è una caratteristica intrinseca di un individuo, causalmente collegata a una performance efficace nella mansione. E qui possiamo già specificare un po' meglio caratteristica intrinseca, cioè che sta dentro la persona e che è causa di una performance efficace nel lavoro, nella mansione. Si arriva poi nel 1993 con Charles Woodruff, il quale dice che le competenze sono comportamenti osservabili che contribuiscono al successo di un compito o di una funzione. Passiamo quindi da caratteristica intrinseca, che sta dentro la persona, a comportamento osservabile, cioè manifesto, per arrivare poi al 1999 con una definizione che aggiunge qualche cosa a quella del 93, perché si parla di comportamenti abituali, osservabili, che contribuiscono al successo di un compito o di una funzione. Ecco che Woodruff aveva già definito quelli che erano i tre criteri per definire una competenza. Ripeto, non c'è una definizione univoca, quella che stiamo prendendo noi è semplicemente una delle possibili. E Woodruff diceva però che le competenze sono dei comportamenti. Perciò non rientrano nelle competenze quelle che sono le conoscenze, i tratti della personalità oppure le caratteristiche fisiche, ma non solo che sono dei comportamenti. Woodruff diceva anche che deve trattarsi di comportamenti osservabili, cioè manifesti, e quindi misurabili anche in termini di miglioramento, di crescita di questi comportamenti. E poi devono essere dei comportamenti che contribuiscono al successo in un dato compito, in una data funzione. E Cardona e Cincilla aggiungono a questo fatto il fatto che il comportamento deve essere abituale, cioè non deve essere one shot. Una competenza è tale nel momento in cui si manifesta con un comportamento che è ripetuto nel tempo. Quindi, volendo tirare un po' le fila di questa introduzione che abbiamo fatto sulle competenze, partendo proprio dall'ultima definizione, quella di comportamento abituale e osservabile che contribuisce al successo di un compito, potremmo dire che da comportamento abituale possiamo creare una connessione con il concetto di abito, di abilità, cioè qualità consistente nella facilità e nella prontezza ad agire secondo un certo fine. C'è quasi un'equivalenza tra comportamento abituale e abito comportamentale. Entrambi fanno capo alla competenza, ma se il comportamento è più un fenomeno esterno ed osservabile che si palesa anche agli altri, l'abito comportamentale è qualcosa che invece è collegato alla competenza, ma è interno alla persona, lo si vede meno. E volendo dare una definizione che metta assieme però questi due aspetti, potremmo dire che la competenza è lo strumento utile per esprimere in modo concreto, quindi visibile, esteriore, le qualità interiori della persona e per collegarle con la realizzazione di specifiche funzioni professionali. Ecco dunque che una competenza può essere vista come un fascio di comportamenti, come un insieme di comportamenti, e i comportamenti sottendono a un abito. Per sviluppare una competenza ci si esercita su dei comportamenti e su di essi ci si misura. Ci si esercita su dei comportamenti e indirettamente si lavora anche sull'abilità, sull'abito che sta sotto. Abbiamo detto dunque competenze che si dividono in competenze tecniche e competenze trasversali. Quindi le due famiglie, le due macrofamiglie sono quella delle competenze tecniche, hard, e quella delle competenze trasversali, soft. Le competenze tecniche non sono altro che i titoli professionali, i certificati di conoscenza, gli attestati, i corsi, i master, tutto ciò che, tra virgolette, è comprovabile anche attraverso un pezzo di carta. E le competenze tecniche potremmo anche chiamarle competenze verticali, cioè verticalizzate sull'ambito. Ecco che un architetto è competente nella progettazione, che un medico è competente nella medicina, un avvocato è competente per quanto riguarda il diritto. Quindi vedete che sono quasi dei compartimenti stagni, verticali, le competenze hard. E quindi possiamo parlare, per esempio, di conoscenza delle lingue straniere, della capacità di scrittura, delle conoscenze informatiche, della capacità di analisi e interpretazione dei dati, la capacità di project management, e potremmo continuare. Sono tutte competenze tecniche, competenze hard. Le competenze trasversali sono invece soft, un po' più eteree, un po' più impalpabili, per quello ho messo l'immagine della nuvola. Che cosa significa? Che intanto sono più difficili da comprovare, perché non c'è un pezzo di carta da poter esibire, perché si tratta di caratteristiche intrinseche di una persona, legate più che a un corso, a un percorso di formazione codificato, a un background culturale e alle sue esperienze vissute, quindi all'interno della famiglia, all'interno della sua comunità, di un gruppo sportivo. E tra le competenze trasversali, che quindi sono orizzontali, non più delle scatole verticali come abbiamo visto prima essere le hard, ecco che per esempio la capacità di ascolto, noi ci aspettiamo di trovarla nell'architetto, nell'avvocato e anche nel medico, perché è una competenza trasversale. E qui ci troviamo appunto la capacità di ascoltare e comunicare oralmente, la capacità di adattarsi e reagire in modo creativo ai successi e ostacoli, il dominio di sé, la calma, la fiducia, la motivazione personale, l'efficacia nel lavoro di gruppo e di team, nelle relazioni interpersonali in generale, l'abilità di negoziare in caso di disaccordo e le capacità organizzative. E se volessimo condensare un po' questi punti con dei termini presi di nuovo dalla psicologia, potremmo chiamare in causa termini come autostima, ossia giudizio positivo di valore su se stessi, autoefficacia, giudizio di capacità nel saper fare un qualcosa rispetto a se stessi sempre, e locus of control interno, cioè la convinzione che la soluzione delle problematiche che si affrontano è dentro di noi, sta già dentro di noi. Ecco, queste tre parole potrebbero condensare un po' quello che poi sta dentro alle competenze trasversali. Quindi abbiamo detto competenze in alto, due macrofamiglie, competenze hard, competenze soft o trasversali. Lasciamo da parte adesso le hard perché non sono oggetto della trattazione, ma proviamo ad entrare dentro alle competenze trasversali per capire un po' di più che cosa ci sta lì dentro. E ci troviamo un'altra differenziazione, quindi competenze trasversali si differenziano, si suddividono ulteriormente in competenze relazionali, ossia funzionali allo scopo della positiva e costruttiva gestione delle relazioni personali, e competenze gestionali, funzionali alla soluzione dei problemi, ovvero all'ottenimento di un risultato. Queste a loro volta si suddividono ancora in due. Quindi sotto le competenze relazionali troveremo le competenze interpersonali e quelle comunicative. Nelle gestionali troveremo le strategiche e le manageriali. Anche in questo caso, questa è una classificazione che non è univoca, è una delle possibili classificazioni. Anche Goleman in realtà fa una classificazione delle competenze trasversali. Goleman parte da un approccio legato più alla sfera emotiva. L'approccio che proponiamo noi oggi invece parte più dalla componente relazionale, ma poco cambia. L'importante è essere chiari e capire a che cosa ci serve questa classificazione, cioè a entrare un po' più nel dettaglio e comprendere quali sono queste competenze trasversali. E ci arriveremo tra un attimo. Competenze relazionali. Abbiamo detto che sono comportamenti abituali funzionali alla positiva e costruttiva gestione delle relazioni personali. E quando parliamo di relazione, ci sarebbe tanto da dire, perché in una concezione individualistica che ha fortemente marcato la cultura degli ultimi secoli, si è sempre più portato a pensare che l'individuo sia qualcosa di esistente e portatore di valore in sé, e alla relazione invece con gli altri come un elemento accidentale. Non so se avete presente quella pubblicità di qualche anno fa, no? Che diceva il profumo per l'uomo che non deve chiedere mai. Quindi noi siamo esseri indipendenti, non abbiamo bisogno degli altri. Quando ci relazioniamo con gli altri è un elemento accidentale. Questa è un po' la cultura di questi ultimi secoli. Sentiamo spesso anche citare quella frase latina che dice homo homini lupus, ossia l'uomo è un lupo per l'uomo, cioè l'uomo sbrana i suoi simili per restare lui, per essere lui il leader, il migliore. E però qui c'è una contrapposizione con invece ciò che ci dicono diverse voci della filosofia, della sociologia, che richiamano la nostra attenzione sulla necessità invece di concepire la persona umana in relazione con le altre persone, considerando la relazionalità quindi come un aspetto costitutivo dell'uomo e non più qualche cosa di accidentale. E quindi se ci soffermiamo a pensare in questo modo, ci rendiamo conto che l'individuo esiste solo attraverso le relazioni. Infatti è nella relazione tra i genitori che noi esistiamo, prendiamo vita. È nella relazione con i genitori, con le persone che ci stanno accanto, che prendiamo coscienza di noi, ci rendiamo conto che noi siamo noi e i nostri genitori sono un'altra cosa, diversa da noi. È nelle relazioni che veniamo educati, pensate alle relazioni nell'ambito scolastico, anche familiare. È nelle relazioni che forgiamo la nostra personalità, fossimo nati e vissuti su un'isola deserta, avremmo una personalità diversa rispetto alla personalità sociale che abbiamo maturato, avendo una famiglia, avendo comunque dei compagni di scuola, avendo delle amicizie. È nelle relazioni che paghiamo il senso dei nostri bisogni più profondi, l'amore, il riconoscimento, la protezione e quindi anche la felicità in realtà è un concetto, se vogliamo, relazionale. E ricordiamoci che ciò che danneggia la relazione danneggia anche la qualità del nostro fare, che sia lavoro o che sia fuori dall'ambito lavorativo. E quindi sotto le competenze relazionali, abbiamo detto prima, ci sono le competenze interpersonali. Stiamo parlando ancora di scatole per adesso, eh? Le competenze interpersonali sono dei comportamenti abituali che contribuiscono all'instaurazione e al mantenimento della relazione personale. Relazione personale vuol dire una relazione che rispetta l'altro, che riconosce l'altro come una persona uguale a noi, degna tanto quanto noi di esistere. Ecco che in una relazione personale non ci rivolgiamo all'altro come se fosse una cosa, perché ci serve per qualcosa, ma ci relazioniamo con l'altro con il piacere di conoscere, di aprirsi, anche di lasciarsi modellare da lui e modellarci a nostra volta su di lui. Ecco dunque che le competenze interpersonali sono per esempio l'assertività, ossia il coniugare autostima e determinazione nell'affermare le proprie idee con rispetto e valorizzazione degli altri. Quanto sappiamo utilizzare questa competenza in famiglia, al lavoro, nelle relazioni anche con i nostri amici? L'accoglienza, ossia il valorizzare nell'instaurare una relazione personale ciò che unisce ed accomuna, per eliminare le barriere. Cioè quando ci relazioniamo con una persona, sappiamo togliere gli occhiali del giudizio e guardare questa persona per i lati positivi, per le cose belle che porta nella relazione, lasciando da parte ciò che invece sono i suoi lati un po' più in ombra. La fiducia, ossia il manifestare all'altro di credere nella sua sincerità, nella sua bontà, nelle sue capacità. La gestione del conflitto, ossia evitare che la diversità degeneri in conflitto, la diversità può starci, io posso avere delle idee diverse dalle tue. Questo però non deve per forza generare un conflitto, perché se arriviamo al conflitto io vorrò annientarti con le parole o fisicamente. Capite già come dentro a questo contenitore delle competenze interpersonali abbiamo elencato delle competenze trasversali su cui poter lavorare. Importanti, fondamentali, perché su queste poi vedremo che si fonderanno le altre competenze. E le altre competenze sono, per esempio, le competenze comunicative, sempre contenitore delle competenze relazionali. Le competenze comunicative sono direttamente collegate con le competenze interpersonali e contribuiscono all'efficacia comunicativa. Efficacia comunicativa nel senso di comunicazione. E la comunicazione tra persone è differente che la comunicazione tra computer. Noi quando comunichiamo creiamo relazione e quindi non c'è solo scambio di informazione tra due persone, c'è molto di più. Ecco che per esempio vengono chiamati in causa i famosi tre canali della comunicazione, il verbale, il paraverbale, il non verbale. E all'interno di questa categoria troviamo per esempio la capacità dell'ascolto, ovvero saper dedicare all'altro la nostra piena e sincera attenzione. Quanto siamo veramente capaci di ascoltare? O quanto solitamente noi sentiamo e basta? Ecco che questa è un'altra capacità, un'altra competenza relazionale, un'altra competenza, scusate, trasversale su cui ci sarebbe tanto da lavorare. Il rispecchiamento, ovvero rafforzare affinità nei contenuti e nell'espressività. Il feedback, il comunicare le nostre percezioni in modo distinto dalle nostre interpretazioni, perché siano utili all'altro. Se noi gliele ritorniamo senza giudizio, aiutiamo l'altro. E poi l'incisività, ovvero impiegare in modo ordinato e coordinato i tre canali comunicativi per suscitare l'attenzione e favorire la chiarezza nella comprensione. Abbiamo detto una macro categoria che è quella delle competenze relazionali, l'altro contenitore che sta sempre dentro le competenze trasversali è quello delle competenze gestionali. Le competenze gestionali dipendono dalle competenze relazionali, quindi come dire che l'humus su cui le competenze gestionali possono crescere è quello delle competenze relazionali. E le competenze gestionali riguardano direttamente la dimensione del fare, cioè dell'agire in vista di una trasformazione che non riguarda solo le persone, può riguardare anche la trasformazione delle cose. E in questo caso con le competenze gestionali noi lavoriamo per individuare che cosa è giusto fare. Il come farlo in realtà è competenza hard, ma competenza gestionale significa il comprendere, l'individuare che cosa è bene fare e anche individuare i comportamenti funzionali a una buona collaborazione con gli altri con il fine di arrivare a fare, con il fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e che non sarebbero raggiungibili magari da soli, ma richiedono la collaborazione con più persone, tra più persone. Quindi in questo contenitore dato dalle competenze gestionali troviamo le competenze strategiche. La strategia, vi ricordo, è la scelta delle finalità da perseguire, che è diversa dalla tattica, che è la scelta dei mezzi da utilizzare per realizzare i fini. Quindi le competenze strategiche sono quei comportamenti che implicano una riflessione critica sul nostro approccio abituale ai problemi e al come fare le cose e al fare le cose. Ecco che le competenze strategiche sono quelle che sono collegate direttamente con il cambiamento. Le competenze strategiche governano il cambiamento e sono collegate direttamente anche con il concetto di apertura mentale. Cioè, se io voglio aprirmi al cambiamento, devo avere una mentalità aperta. Difficilmente con una mentalità chiusa riuscirò ad accettare ciò che il cambiamento prova. E quindi in questa categoria rientrano, per esempio, competenze come la creatività, ovvero cercare punti di vista alternativi e soluzioni nuove. L'apprendimento. Nella creatività pensate per esempio al pensiero laterale, al brainstorming, e l'apprendimento, ovvero la capacità di imparare ciò che occorre sapere o saper fare per operare in modo efficace. La competenza della progettualità, ovvero il riuscire a tradurre desideri in progetti. E poi la proattività, che è successiva, ovvero agire in base a un progetto. Poi ci sono le competenze manageriali, cioè la capacità di organizzare un collettivo, un gruppo, un team, insomma delle persone per raggiungere un obiettivo che altrimenti sarebbe irraggiungibile se lo volessimo raggiungere da soli. Ecco, qui dentro ci stanno questo tipo di competenze. E quindi cosa ci troviamo? La motivazione, ovvero rendere partecipi gli altri dei propri obiettivi. Quando si dice per esempio il manager che deve trasmettere ai dipendenti e ai collaboratori la mission, l'interazione, ovvero informare e consultare i propri collaboratori nella misura e con le modalità opportune. La capacità, la competenza della mediazione, ovvero trovare una soluzione diversa e accettabile partendo da pretese inconciliabili. Quante volte avremo bisogno della competenza della mediazione? In tutti gli ambiti. E come fare quindi per allenarlo? E la formazione, ovvero promuovere la crescita potenziale delle persone con cui si collabora. Ecco, queste 16 competenze che abbiamo visto, potremmo dire sono le foglie di quell'albero, che è l'albero delle competenze trasversali. E quindi noi su queste foglie potremmo andare a lavorare. Potremmo decidere di voler sviluppare una competenza specifica o svilupparne più di una, oppure potremmo svilupparle in maniera anche inconsapevole, lavorando su qualcos'altro, che però richiede di fondo queste competenze. Il rendimento nel lavoro oggi è sempre più funzionale proprio a queste 16 competenze, chiamate appunto soft skills, ovvero le competenze relazionali e le competenze gestionali, che abbiamo visto come si declinano. E perché il lavoro oggi è sempre più funzionale, è sempre più funzione di queste competenze? Perché sempre di più oggi noi lavoriamo per processi, per progetti, sempre più a tutti i livelli all'interno delle aziende ci sono persone chiamate a relazionarsi con altre persone della stessa azienda, con persone della stessa azienda che stanno in sedi differenti, con persone di aziende differenti che fanno parte dello stesso gruppo, con collaboratori esterni, con clienti, con fornitori, con freelance. Capite oggi com'è cambiato il lavoro rispetto ad alcune decine di anni fa? E poi oggi tutto è diventato veloce, bisogna saper ragionare velocemente, prendere decisioni velocemente, il famoso problem solving. E per tutti questi motivi le competenze trasversali sono molto ricercate oggi dalle aziende. E a parità di competenze tecniche, ciò che fa la differenza tra scegliere un candidato piuttosto che un altro è proprio nelle competenze trasversali, che però sono quelle competenze che abbiamo detto che difficilmente possiamo acquisire attraverso il percorso scolastico, il percorso universitario. Perché? Perché un corso, la scuola, l'università solitamente funzionano bene quando c'è una competenza codificata. Ecco che lì il training, la formazione, il trainer, il professore funziona bene. Per esempio, mettiamo caso che io debba imparare la matematica. Lì il professore di matematica ci sta da Dio. Perché? Perché il professore di matematica è il massimo esponente, è uno dei massimi esponenti in quel campo. Quindi lui conosce gli assiomi, i teoremi, le regole, gli esercizi giusti, la progressione degli esercizi da far fare agli allievi per fargli comprendere le cose. E quindi lì va benissimo un trainer, va benissimo un formatore per diventare abile in quel tipo di competenza tecnica, come potrebbe essere la matematica. Ma nel momento in cui la competenza non è più una competenza tecnica, ma è una competenza trasversale, e per esempio arriva qualcuno lì da un professore e chiede: io vorrei sviluppare la mia creatività, vorrei sviluppare il senso di fiducia in me stesso. Ecco che lì un professore non va più bene, perché in realtà non c'è un processo codificato. Magari il professore può spiegare che cosa farebbe lui per, e questa cosa qui può essere utile a uno, due, tre degli allievi di questo professore o di questo trainer, di questo formatore, ma in realtà non sarebbe una soluzione che andrebbe bene per tutti, perché ognuno ha bisogno in quel caso delle sue soluzioni, delle sue risposte. Ecco che quando dobbiamo sviluppare questo tipo di competenze, che abbiamo detto sono competenze trasversali, è meglio affidarsi al coaching. Quindi, volendo schematizzare un po', il training va bene quando dobbiamo sviluppare delle competenze di base in ambito competenze tecniche. Se però vogliamo raggiungere risultati eccellenti nelle competenze tecniche, allora è meglio affidarsi al coaching. Nel caso in cui invece vogliamo maturare competenze di base, competenze trasversali di base, meglio affidarsi al coaching. Nel caso in cui vogliamo eccellere nelle competenze di base, qualora però esista un processo codificato, meglio affidarsi al training. E abbiamo detto prima che apriamo una piccola parentesi anche sul coaching, sulla storia del coaching, per comprendere, per chi non conosce così a fondo il coaching, per comprenderlo un po' di più e capire che cos'è il coaching. Io l'ho chiamato il coaching con la C maiuscola. E la parola coach significa carrozza. Se voi prendete un italo o una freccia, vedrete coach 1, coach 2, coach 3, e quelle sono proprio la carrozza 1, la carrozza 2, la carrozza 3. E coach significa carrozza, il termine coach deriva dalla parola Cox. Cox è un villaggio ungherese specializzato nella produzione di carrozze, tanto che anche in italiano la carrozza trainata da cavalli si chiama cocchio e cocchio deriva proprio da Cox. Però col passare del tempo, coach come termine non è stato più utilizzato tanto per identificare il mezzo, ma per designare di più colui che ha il compito di aiutare qualcuno a raggiungere il suo obiettivo. E il coaching che fa questo, nasce in ambito sportivo. È il 1974, California, Stati Uniti, quando un signore, Timothy Galloway, per gli amici Tim, maestro di tennis, raccoglie le sue intuizioni rispetto a proprio a come riuscire a spiegare nella maniera migliore possibile, a far crescere nella maniera migliore possibile un tennista, raccoglie le sue intuizioni, cioè la sua esperienza all'interno di un libro. Questo libro si intitola The Inner Game of Tennis, il gioco interiore del tennis. E lì Galloway scrive delle cose molto interessanti, cioè dice per esempio che a parità di competenze tecniche, di capacità tecniche e di capacità fisiche, quello che fa la differenza l'atleta, il tennista, è come riesce a gestire il suo dialogo interiore. Tanto che Galloway arriva a dire che l'avversario più difficile da battere non è tanto quello che sta al di là della rete, bensì quello che sta al di qua della rete, sta dentro di noi. Sono quelle vocine che continuamente continuano a dirci che non ce la faremo, che non siamo sufficientemente bravi. E Galloway arriva a dare anche la formula della performance. Galloway dice che la performance è data dal potenziale meno l'interferenza, cioè più noi riusciamo a sviluppare il potenziale di una persona, di un atleta, abbassando la componente delle interferenze interne ed esterne, quindi legate all'ambiente, legate appunto a questo dialogo interno, e più la prestazione aumenta, diventa massima. E tra le persone che vengono in contatto con Timothy Galloway c'è anche quell'altro signore la foto, Sir John Whitmore. Lui è inglese, è un ex pilota automobilistico. Lui non gioca a tennis, lui gioca a golf, ma è sveglio e capisce subito che ciò che ha scoperto Galloway può essere trasportato dal tennis al golf. È così che nasce The Inner Game of Golf. Ed è proprio sui campi da golf che Whitmore entra in contatto con un sacco di persone, di imprenditori, di manager, di uomini che lavorano nelle aziende. E loro, a loro volta, comprendono molto bene come ciò che Whitmore utilizza, spiega sui green, sui campi da golf, possa essere utile e applicabile anche all'interno delle aziende. E quindi un giorno dicono: "Ehi, John, ti va di portare quello che fai sul green, nei campi da golf all'interno delle nostre aziende?" E Whitmore dice: "Ok, va bene, ci sto." È il 1992 e il coaching entra di fatto nelle aziende. Whitmore va a definire quello che è il modello Crow, ancora oggi utilizzato, e scrive un best seller nel mondo del coaching, Coaching for Performance, che è tradotto anche in italiano con il titolo Coaching e basta. Però il coaching in realtà non è solo intuizione di queste due persone, in realtà il coaching moderno ha anche una cornice scientifica molto forte, che pesca dall'analisi transazionale di Bern, dalla psicologia umanistica di Maslow, Roger, Gordon, dalla psicologia positiva di Seligman, dalla pragmatica della comunicazione umana, scuola di Palo Alto, se vogliamo, un nome tra tutti, Paul Watzlawick. Questo per dire che il coaching non è una moda, non è qualche cosa di campato un po' per aria. Il coaching funziona, sempre di più viene utilizzato e richiesto perché è un metodo replicabile, è un metodo che è inserito all'interno di una cornice scientifica. E quale miglior modo per comprendere il coaching se non attraverso alcune sue definizioni? Guardate, ne troverete diverse in giro. Ogni scuola, ogni associazione, anche ogni coach tende a dare la sua definizione di coaching, non perché le definizioni siano infinite, ma semplicemente perché ogni realtà vuole vuole mettere l'accento su un aspetto particolare del coaching. E quindi io qui ve ne riporto due, una presa da un libro che dice che il coaching è un metodo pragmatico che lavora per obiettivi al fine di favorire o accelerare un cambiamento personale. E poi c'è l'altra, quella data dall'International Coaching Federation. Il coaching è una partnership con il cliente che attraverso un processo creativo stimola la riflessione, ispirando la persona, ispirandolo a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale. Ecco, io vi ho segnato qui in eretto alcune parole, quelle che mi hanno colpito un po' di più: un metodo pragmatico, concreto, che lavora per obiettivi, partnership con il cliente, partnership molto forte, processo creativo, massimizzare il potenziale personale e professionale e anche cambiamento. Il cambiamento sappiamo che è qualcosa molto presente nelle nostre vite. Noi cambiamo in continuazione. Se penso, io oggi sono diverso, sono cambiato, sono cambiato da quello che ero ieri, non fosse altro che perché biologicamente sono diverso. E quindi il cambiamento è qualcosa di sempre presente nella nostra vita, costante. Il cambiamento però può essere dato da qualcosa che scegliamo noi, che vogliamo noi, oppure può essere un cambiamento che ci arriva. E quando ci arriva, magari spaventa un po' di più, perché arriva come uno tsunami, arriva come un treno, un tir che ci vuole stendere. Pensate ai cambiamenti che sono avvenuti in quest'ultimo anno. Ma comunque, che il cambiamento sia una scelta, sia voluto, o che il cambiamento arrivi, il coaching è sempre uno strumento utile ad aiutare la persona a trarre il meglio da questo cambiamento. E veniamo un po' adesso a capire come il coaching lavora proprio sullo sviluppo delle soft skills, attraverso quali passaggi. Il coaching, per esempio, lavora sulla soluzione del problema. Scusate, il coach lavora, si dice che lavori sulla soluzione, non sul problema. E questa sembra un po' una frase fatta. Che cosa vuol dire lavorare sulla soluzione e non sul problema? Provo a spiegarvelo con una metafora. Potremmo dire che lavorare sul problema significa stare con lo sguardo sui propri piedi, stare lì a contemplare i piedi. E questo può essere utile perché effettivamente dopo un po' di tempo noi sapremo tutto dei nostri piedi, cioè sapremo veramente ogni cosa dei nostri piedi, però saremo ancora lì, saremo lì fermi sui nostri piedi. Lavorare sulla soluzione invece significa alzare lo sguardo, guardare all'orizzonte, aprire la finestra delle possibilità, delle occasioni, e una volta che ho tutto davanti a me, ho l'orizzonte pieno davanti a me, vuol dire scegliere che cosa, un traguardo, un target, un obiettivo, e poi definire un percorso che parte da dove sono adesso e va fino lì, dove c'è quel traguardo, quell'obiettivo. Definire un percorso vuol dire definire delle azioni concrete per potersi muovere, e poi muoversi veramente verso quel traguardo, magari anche misurandosi costantemente per capire se il ritmo che stiamo tenendo è quello giusto, è quello che abbiamo in testa. Ecco, questo significa lavorare sulla soluzione e non sul problema. Il coaching facilita anche l'individuazione di nuove prospettive. Il coach non è colui il quale analizza il problema, trova una soluzione e poi la presenta alla persona che ha davanti, perché questo vorrebbe dire fare quel solito discorso, no? Sempre attraverso una metafora potremmo dire che fare questo significa dare del pesce a qualcuno per sfamarlo piuttosto che insegnargli a pescare, e vorrebbe dire anche addirittura dargli del pesce che magari non è neanche il pesce che gli piace. Io magari do del salmone e la persona che ho davanti vuole mangiare trota. Quindi il coach non fa questo, il coach pone il suo sguardo non sul traguardo che la persona porta, vuole raggiungere. Il coach pone il suo sguardo sulla persona stessa e si prodiga affinché quest'ultima acquisisca consapevolezza di sé e consapevolezza delle sue risorse. Per fare cosa? Per consentirgli di fare scelte autodeterminate e responsabili che lo portino verso uno stato di benessere maggiore che passa inevitabilmente attraverso una sua autorealizzazione. Per fare tutto questo è necessario che la persona possa ampliare i suoi orizzonti, aprire la sua finestra, ampliare i suoi punti di vista. Per fare cosa? Per accedere a nuove prospettive, per guardare le cose con occhi diversi, prendere coscienza delle proprie risorse, sfruttare la propria esperienza passata e presente, sfruttare anche l'esperienza altrui per trarre insegnamento. E guardate che nel fare tutto questo, la persona di fatto lavora nello sviluppare le competenze trasversali. E il coaching orienta l'azione. Il coach non si limita e non si accontenta di suscitare consapevolezza su se stesso e sulle risorse nel coaching, ma chiede al coach stesso di utilizzare questa consapevolezza, questa conoscenza, per mettere in campo azioni diverse da quelle compiute fino a quel momento. Ecco che una sessione di coaching termina sempre con il coach che chiede al coach: cosa fai ora? Sulla base della consapevolezza maturata nella sessione, rispetto alle risorse che hai scoperto di avere, cosa fai ora? Quale impegno ti assumi? Quali azioni decidi di mettere in campo da qui alla prossima sessione? Ecco che il coaching in questo senso orienta l'azione. Ed è anche per questo che piace così tanto alle aziende. È così richiesto il coaching in azienda. Ovvio, per tutte quelle, in tutti quegli ambiti in cui c'è effettivamente da fare qualche cosa, in cui il coaching può essere utile. Abbiamo visto prima la differenziazione tra coaching e training. Ci sono alcuni ambiti, per esempio quello delle competenze hard, dove in alcuni casi il training funziona meglio del coaching. Ma dove il coaching funziona bene, nelle aziende piace molto. Il coaching lavora sul futuro. E cosa significa lavorare sul futuro? Significa alzare lo sguardo, guardare l'orizzonte, identificare ciò che si vuole raggiungere. Ciò che si vuole raggiungere è per forza davanti a noi, sta per forza nel futuro. Ecco che il coach porta il coachee ad esplorare la sua situazione presente, la sua situazione attuale, creando una sorta di colonna portante nella situazione presente. E poi sposta il coachee, sposta la persona nel futuro. E lì nel futuro gli chiede di esplorare, di creare una nuova colonna, ben piazzata anche lì. E poi, una volta che la persona ha chiaro il punto di partenza, la situazione di partenza, quella nel mondo presente, e ha chiaro qual è tutte le sfumature della situazione che vuole, della soluzione che vuole raggiungere nel futuro, gli chiede di creare un ponte. Di creare un ponte. Un ponte significa comprendere quali sono le risorse che gli possono essere utili per passare da una parte all'altra. E quindi creare questo ponte e poi mettersi in cammino, mettersi realmente in cammino su questo ponte. Ecco che le dimensioni temporali utilizzate dal coach sono principalmente quella del presente, soprattutto quella del futuro. E il tempo passato, potremmo dire che il passato è passato. E il coach conosce bene il suo passato, quindi il coach non porta ad esplorare il passato, può portare eventualmente il coach nel passato solo in quei momenti in cui gli serve per poter attingere a delle risorse che ha già utilizzato in passato, che hanno funzionato, non si ricorda più di averle, quindi fa un salto nel passato, tira fuori ciò che gli può servire oggi per arrivare a portare a termine il suo obiettivo e poi ritorna avanti. Ecco, in questo senso il coaching lavora sul futuro. E il coaching, il bello del coaching è che integra anche ragione ed emozione, perché ci sono persone che hanno un approccio più razionale alle informazioni e ci sono invece persone che solitamente si approcciano con un approccio più emotivo, e questo lo capiamo anche dalle parole che le persone usano. Usano per esempio parole come penso, ritengo, credo, piuttosto che sento, provo, avverto. Il coach lavora per integrare gli approcci, l'approccio dominante con quello secondario. E perché fa questo? Perché nel momento in cui gli approcci si integrano, è come se fisicamente emisfero destro ed emisfero sinistro si connettono. In questa connessione succede qualcosa di meraviglioso. Perché? Perché quando i due emisferi sono connessi, intanto la persona sta usando al massimo la sua capacità computazionale, se pensiamo al cervello, no? Come a un computer. Se io accendo entrambi gli emisferi e li faccio lavorare contemporaneamente, ha una potenza computazionale più alta, ma soprattutto perché nel momento in cui i due emisferi sono interconnessi, si parlano, quello è il momento in cui possono accadere delle cose straordinarie. Per esempio è lì che arrivano gli insight, le intuizioni. Ecco che per esempio con un coach che esordisce dicendo in questa occasione mi entusiasmo, approccio emotivo, il coach chiederà che significato ha l'entusiasmo nella tua vita. Lo porta su un approccio più razionale. E nel caso in cui il coach dice penso che non è questo il mio ruolo, approccio razionale, il coach chiederà cosa provi quando pensi questo, approccio più emotivo. Vedete come si integrano assieme? E prendendo una frase che ho letto in un libro, si può dire che il coach aiuta il cliente a pensare razionalmente le emozioni e a colorare emotivamente i pensieri. Questa frase secondo me è bellissima e non è mia, ripeto. E come fa un coach a fare tutto questo? Cioè, adesso ci siamo detti un sacco di cose e abbiamo scoperto anche un po' cos'è il coaching con la C maiuscola, ma come arrivare a sviluppare le soft skills? Cioè, con che strumenti il coach arriva a fare questa cosa? E gli strumenti del coach sono un po' come gli strumenti dell'artigiano. Come l'artigiano ha la sua cassetta degli attrezzi dove c'è la chiave inglese, il cacciavite, la sega, e anche il coach ha la sua cassetta degli attrezzi, ha degli strumenti dentro. E sono strumenti molto semplici, ma nel contempo molto molto potenti. Gli strumenti del coach sono fondamentalmente tre. Le domande. Il coach fa domande, fa tantissime domande. Ecco che il coach può sentirsi in una posizione anche un po' difficile a volte, perché il coach non dà risposte, il coach fa domande. Il coach dà feedback, perché molto spesso è utile sentir dire ciò che diciamo dalla bocca di un'altra persona. Questo ci aiuta a livello di maturazione della consapevolezza e a volte ci aiuta anche il sentir dire le stesse cose che abbiamo detto noi con parole differenti. E quindi feedback. E poi un altro strumento importante, lo strumento del silenzio. Il coach fa silenzio, perché nel silenzio il coach trova quella dimensione spazio-temporale che gli consente di accedere a livelli di consapevolezza più profondi. E tra l'altro nel silenzio uno è portato anche, è facilitato ad ascoltarsi. E nel silenzio, allo stesso tempo, il coach riesce ad ascoltare. Quando noi vogliamo concentrarci su qualche cosa di particolarmente importante, solitamente ci mettiamo in un luogo appartato dove c'è silenzio. Andiamo a studiare in una biblioteca, non andiamo a studiare in un luna park. Ecco qual è la funzione del silenzio anche nel coaching. Però questi tre strumenti perderebbero di efficacia se non fossero inseriti all'interno di una cornice particolare, che se vogliamo li potenzia, ne moltiplica la potenza di questi strumenti. E questa cornice è costituita dalla relazione, quella relazione di cui abbiamo parlato prima, dalla relazione facilitante tra coach e coach, dalla fiducia, la fiducia che il coach ha nel coach. Il coach ha nel coach, che entrambi hanno nella relazione, che entrambi hanno nel metodo del coach. Questa cornice è costituita anche dalla partnership che si crea tra coach e coach. Ecco, il coach campione mondiale di domande, se non lavorasse, se non operasse all'interno di questa cornice, sarebbe molto molto meno efficace. Gli strumenti del coach funzionano, sono potenti proprio perché all'interno di questa cornice così particolare. veniamo a tirare un po' le fila, se vogliamo, del nostro discorso. Abbiamo visto come lo sviluppo delle soft skills possa essere descritto come l'apprendimento di comportamenti che esprimono delle abilità. Comportamenti sono un po' la manifestazione esteriore, le abilità sono gli abiti, ciò che sta dentro, e sono collegati da un filo invisibile. E tale modificazione dei comportamenti richiede sforzo. Occorre comprendere che cosa va cambiato, come va integrato, occorre essere anche motivati per affrontare questo sforzo. Abbiamo detto prima, dobbiamo essere disposti ad alzare lo sguardo, a definire dove vogliamo arrivare, a creare un percorso, a metterci in cammino. E questo richiede uno sforzo, richiede costanza. Questo è anche un motivo per cui, se il coaching è così potente nello sviluppo delle soft skills, è anche vero che il coaching non è per tutti. Il coaching non può essere imposto, non è qualche cosa che può essere calato dall'alto. Una persona deve voler far coaching, voler intraprendere un percorso di coaching, voler stare nella posizione del coachee, che non è una posizione semplice, perché abbiamo detto è una posizione in cui bisogna rispondere a un sacco di domande, bisogna sbattersi un sacco, bisogna sforzarsi, bisogna tenere viva la motivazione. Certo, abbiamo un compagno di viaggio, il coach, ma il coach è di fianco a noi, non è davanti a noi, non è colui il quale ci può trascinare, perché se fosse così, nel momento in cui il percorso di coaching finisse, noi ci troveremo da soli, non sapremo di nuovo che cosa fare. Invece un percorso di coaching è un percorso che porta autonomia, che porta la persona a diventare indipendente. E sia che l'obiettivo del percorso di coaching sia lo sviluppo di una specifica competenza trasversale, una delle 16 che abbiamo visto inizialmente, sia nel caso in cui l'obiettivo sia qualcosa di più materiale, il lavoro che viene richiesto al coachee passa sempre e comunque attraverso un processo di maturazione di una o più soft skills. Ecco perché il coaching aiuta a sviluppare le soft skills. E quindi, arrivati a questo punto, uno potrebbe dire: ok, ho capito come lavora il coaching, ho capito cos'è, ne ho capito la potenza, lo voglio utilizzare per sviluppare queste competenze trasversali che abbiamo capito essere così determinanti in vari ambiti. Primo fra tutti, se vogliamo, quello del lavoro, dove sono molto ricercate le soft skills. E quindi, come posso scegliere un coach? Apro le pagine gialle, una volta, io ormai a una certa età usavo le pagine gialle per trovare, non lo so, l'idraulico piuttosto che l'avvocato, qualche altra professione, e se dovessi aprire le pagine gialle e contattare dei coach, come faccio a sapere che il professionista che ho davanti è un buon professionista? Allora, non c'è una regola generale. Io quello che vi posso dare sono alcuni spunti che potete utilizzare per scegliere un coach nel momento in cui volete approcciarvi a un percorso di coaching. La prima indicazione che vi do è quella legata alla norma 1. In Italia esiste la norma UNI 11601 del 2015, che definisce in maniera molto chiara e dettagliata che cos'è un servizio professionale di coaching. Ecco che se nell'identificare il professionista, il coach a cui volete affidare, se questo professionista non ha la più pallida idea di che cosa sia scritto dentro alla norma UNI 11601 del 2015, secondo me il coach che state scegliendo non è un vero coach con la C maiuscola, il che non vuol dire che non sia un bravo professionista. Intendiamoci, può essere un ottimo professionista, può assistervi in maniera piena relativamente alla problematica che gli portate, la problematica di tipo personale, la problematica di tipo lavorativo, può fare un ottimo lavoro. Cosa è che se non ha conoscenza di questa norma, molto probabilmente non è un vero coach. Magari è, ripeto, un professionista bravissimo che però ha più un approccio consulenziale o da formatore. E poi l'altra indicazione che vi do è quella legata alle associazioni. Ce ne sono diverse associazioni, associazioni internazionali, associazioni anche italiane. Ecco, l'associazione, se vogliamo, quella principale, un po' perché è presente praticamente tutto il mondo e un pochino perché è la prima ad essere nata nel 1995, questa associazione si chiama International Coaching Federation e non è nata a caso nel 1995, perché se vi ricordate quando parlavamo prima di Whitmore abbiamo detto che nel 1992 Whitmore porta il coaching dentro le aziende. Ecco, in quel momento, dal 1992 in poi, si palesa un problema, ovvero sempre più aziende alla ricerca di coach professionisti, da una parte, coach professionisti dall'altra, e difficoltà di congiungere, di coniugare questa domanda e questa offerta. Ecco che per porre rimedio a questo problema nacque proprio ICF, nacque come soggetto terzo per mettere in contatto domanda e offerta. E dal 1995 ICF si è estesa un po' a tutte le zone del mondo, vi ho detto che è presente anche in Italia, e dal 1995 continua a fare questo. Continua esattamente a fare questo. Ecco dunque che se il coach che scegliete lì sulle pagine gialle ha anche un badge di membro ICF, sapete che rispetta il codice etico di questa associazione e implementa le competenze chiave che ICF ha individuato essere quelle chiave per un buon servizio di coaching, un servizio di coaching professionale. Ma c'è anche qualcos'altro che potete verificare, il fatto che non solo il coach che scegliete abbia questo badge di membro, ma abbia anche un badge riguardante la credenziale, perché ICF rilascia anche dei bollini, un po' come la banana, no? La banana quella col bollino. Non è detto che la banana senza bollino non sia buona, però la banana col bollino ha una sorta di garanzia in più di essere buona. E quindi anche qui non è detto che tutti i coach bravi siano per forza dentro ad ICF. Ce ne sono sicuramente di bravissimi anche fuori da ICF, ma dovendo sparare nel mucchio, queste sono le due indicazioni che io mi sento di dare. E sappiate che oggi, in ambito lavorativo, i responsabili HR delle più importanti aziende italiane e anche internazionali, perché ho detto che ICF è internazionale, guardano appunto a questa associazione come al principale soggetto in grado di garantire la professionalità dei coach sul mercato. E abbiamo finito. Il mio webinar, la mia esposizione termina qui. Tra un attimo darò spazio alle domande, però prima, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'attenzione, per avermi seguito fino a qui. E vi ribadisco che se avete qualche domanda, potete andare sul sito www.incoaching.it. Sul sito trovate un po' tutti i nostri servizi, quello che come scuola noi offriamo, sia in termini di formazione che di servizi per le aziende. Se qualcosa non vi è chiaro, se qualcosa non lo trovate nel nostro sito, vi invito a scrivere a segreteria@incoaching.it. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. E quindi che altro dire? Io vi ringrazio anche a nome della scuola In Coaching e alla prossima.